mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Buonasera, benvenuti a Musica 7, lunedì 19 marzo, sono sempre le 8 e siamo qui pronti ad iniziare a raccontarvi una nuova storia. Oggi non c'è Enrico, non so perché, però lo salutiamo calorosamente, anche perché la storia che vi andremo a raccontare è soprattutto merito suo. Però do il benvenuto, io sono Michele, do il benvenuto a Giulia Pacchierini.
Ciao a tutti.
Ciao Giulia, grazie di essere qua e di partecipare a questa storia. So che hai visto la Fiction Rai.
Sì, ho visto la Fiction Rai, sì, dedicata a questo incredibile personaggio, e te l'ho anche consigliata.
Esatto, l'ho vista anch'io, quindi è molto bella. Tra l'altro, non spoilerandovi nulla sul personaggio, stiamo parlando di una Fiction Rai che non sembra neanche una Fiction Rai.
No, perché è fatta piuttosto bene.
Esatto.
Oddio. Poi io,
Molto cruda.
Michele lo sa che io ho una certa passione per le Fiction Rai. È esatto. Anche una sorta di studio sociologico che porto avanti, soprattutto in fase di sessioni di studio. Magari ve lo spiego un'altra volta.
Magari nel.
Però questa è un'ottima fiction, è molto carina e spiega molto bene la storia di questo personaggio.
Non potevate capire di chi stavamo parlando, no. Ve lo diciamo noi. Parleremo oggi di Franco Basaglia, non so se sapete chi è o meno, ma c'entrano i matti. Parleremo di matti, di pazzia, di follia, e dopo la canzone inizia la storia.
She's bad.
dal vocabolario Garzanti. Matto, nell'uso comune che ha perso in parte o completamente la ragione. Pazzo, essere, diventare matto. Sei matto? Ma siamo matti? Si dice a chi vuol fare cosa rischiosa o sconveniente. Fossi matto, per indicare che non si intende assolutamente fare una cosa. Matto di o dalla gioia, di o dal dolore, fuori di sé per la gioia, per il dolore. Stravagante, bizzarro, simpaticamente estroso. Tempo matto, estremamente variabile. Matte risate, molto allegre, rumorose. Una voglia matta, incontenibile, irragionevole. Franco Basaglia se lo sarà chiesto tante volte nella sua vita che significato avesse la parola matto. A quanto pare lui sapeva parlarci coi matti, molto probabilmente perché lo era anche lui. E credo che anche questo se lo fosse ripetuto più volte nella sua testa. Come volesse convincersi che in fondo solo un matto poteva portare a termine quello che aveva in mente. Se in un modo o nell'altro, al giorno d'oggi, le persone che soffrono di malattie mentali sono trattate come persone e non come bestie da macello, il merito è tutto suo. Probabilmente stare qui ad incensarlo non piacerebbe nemmeno a lui. Da persona umile qual era, ha messo sempre davanti i problemi degli altri, quelli etichettati come la feccia della società. I matti, appunto. Ma quindi, chi erano e chi sono questi matti? Esistono due periodi storici ben distinti. Prima di Basaglia e dopo Basaglia. Partì tutto da una specifica legge, la numero 36 del 14 febbraio 1904, dal titolo Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati, un provvedimento in verità molto atteso. Specie dopo l'attenzione che i giornali non solo avevano riservato alle condizioni disumane di alcune strutture psichiatriche nazionali. Nel 1902 i ricoverati presso i manicomi italiani erano 36.845, con un notevole incremento rispetto ai 12.913 del 1875. Crescita che proseguì senza sosta. Basti pensare che nel 1905, a un anno dall'entrata in vigore della legge 36, il numero degli internati psichici toccò la cifra di 39.500 unità. Uno dei passi più importanti, ma anche più discussi di quella legge, che comunque, almeno inizialmente, fu salutata con soddisfazione, era quello relativo alla possibilità prevista per l'autorità locale di pubblica sicurezza di ordinare, seppur in via provvisoria, il ricovero presso una struttura manicomiale di qualsiasi persona, sulla base di due requisiti: una certificazione medica e il presupposto d'urgenza. Tale prerogativa, che la legge prevedeva almeno in nuce, in forma del tutto eccezionale, divenne però in poco tempo una comune prassi. Insomma, una regola facilmente applicata che offriva alle forze di polizia di intervenire nei confronti di quei soggetti ritenuti fastidiosi, senza l'attivazione di tutti quei meccanismi procedurali e di garanzia previsti dai vigenti codici penali. Un'evidente anomalia che fece dire agli oppositori della legge che questa era stata scritta più che dai medici, dai questurini. L'alleanza fra psichiatri e tutori dell'ordine autorizzò il ricovero non di pazzi, ma di paralitici, pellagrosi, alcolisti, degenerati, tutti soggetti che potevano dare scandalo e che invece nel chiuso dei reparti psichiatrici smettevano di essere un problema per la società e per la famiglia. Il manicomio diventava il succedaneo del carcere o del semplice ospedale e poco importava se la persona che vi entrava non fosse realmente un malato di mente. A certificare la necessità del ricovero vi era la santa alleanza fra medicina e polizia, un binomio perfetto che sgravava più soggetti da pesanti responsabilità. Questa anomalia, in verità non solo italiana, Anche in altri paesi si finiva nei manicomi per svariati motivi, fra questi anche l'omosessualità. Negli anni del fascismo si strutturò ancora di più, trasformandosi in un'efficacissima arma per eliminare in modo silenzioso una figura socialmente pericolosa, ma non sempre facilmente perseguibile, quella dell'oppositore politico. La legge del 1904, infatti, non solo non fu abrogata, ma venne opportunamente novellata, specie nell'ambito del concetto sempre più vago e per questo efficace della pericolosità sociale. A partire dal 1927 il numero dei ricoverati nei manicomi italici crebbe costantemente ogni anno, con percentuali notevolmente superiori alle medie precedenti. Dai 62.127 del 1926 si passò nel 1941 all'enorme numero di 94.946 internati negli ospedali psichiatrici.
Appare oltremodo evidente che un simile incremento non fosse dettato da un incredibile aumento dei pazzi, ma solo e soltanto da un'applicazione molto lasca della legge, che faceva del manicomio un valido strumento di silenziosa repressione politica e sociale. A sancire il ricovero d'urgenza non era solo l'autorità di pubblica sicurezza o un tribunale, che aveva tutto il vantaggio, sulla base magari di un'accomodante perizia, di far passare un condannato come pazzo, ma anche, per certi aspetti sempre più, quella del podestà, cioè di quella figura politica di nomina governativa che a partire dal 1926 sostituì quella del sindaco. Specie nei piccoli comuni, il podestà era un vero e proprio RAS, capace davvero di fare il bello e il cattivo tempo. E quando qualche concittadino rappresentava un problema, bastava un semplice certificato e questi, con buona pace dei diritti inalienabili, finiva dentro il tunnel di un manicomio, dal quale uscirne diventava molto spesso quasi impossibile e viverci un inferno. In un ospedale psichiatrico italiano, infatti, e non solo durante il ventennio in verità, le condizioni di vita potevano essere ben peggiori di quelle di un qualsiasi penitenziario, e questo a causa dell'applicazione di determinati regimi medici, quali l'isolamento o il ricorso a determinate cure, quale ad esempio l'elettroshock, un'invenzione tutta nostrana, dalle potenzialità curative molto dubbie, ma degli effetti devastanti.
Pazzo, e vuoi essere chi vuoi, esci da fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Mi so pazzo e oggi voglio parlare. Ti sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio. Io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello. E non sono meno male, sono pure di Romano, e la faccia nera l'ho divisa per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo. Un ci scassato cazzo.
Se volessimo trovare un aggettivo per descrivere la personalità di Franco Basaglia, sceglierei senza dubbio tenace. Tenace perché, come spesso accade per questi personaggi, gli è capitato di andare contro tutti. Istituzioni, persone comuni di un'Italia ancora troppo retrograda e filocattolica, giornali e opinione pubblica. Sì, perché la situazione descritta prima andò avanti per molti molti anni, fino al 13 maggio 1978, quando in Parlamento, dopo il suo grande lavoro di dialogo con i grandi partiti dell'epoca, PCI e Democrazia Cristiana, si approvò la legge 180, che riformulava il trattamento psichiatrico in Italia. E in mezzo, cosa è stato fatto per arrivare a tutto questo? In mezzo c'è stata la vita, quella che Franco aveva capito più di chiunque altro. Secondo di tre figli, trascorre un'adolescenza tranquilla e agiata. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 1943, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Durante gli studi universitari frequenta un gruppo di studenti antifascisti e in seguito al tradimento di uno di loro, Basaglia, viene arrestato e detenuto per alcuni mesi. Milita nel Partito Socialista Italiano e nel 1949 consegue la laurea. In questo periodo si dedica ai classici dell'esistenzialismo, Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Husserl e Heidegger. Nel 1953 si specializza in malattie nervose e mentali presso la Clinica Neuropsichiatrica di Padova. Nel frattempo sposa Franca Ongaro, sua compagna di una vita. Insieme in quegli anni universitari avevano iniziato a buttare le basi per quella che poi verrà definita come antipsichiatria. E il primo vero incarico per poter mettere in pratica le loro idee rivoluzionarie è la direzione dell'ospedale psichiatrico di Gorizia. In realtà inizialmente venne visto da Franco come una sorta di allontanamento dall'università, dove voleva ancora restare e professare le sue tesi contro il sistema psichiatrico dell'epoca. Ma fu un successo clamoroso. Il concetto di comunità terapeutica, introdotto da Basaglia, prevedeva l'accettazione dei pazienti come persone in crisi, ma recuperabili, e non come persone malate e irrecuperabili. Quello che Franco Basaglia volle fu soprattutto il dialogo tra gli operatori dell'ospedale psichiatrico e i pazienti. Facevano grandi assemblee in cui i pazienti erano liberi di parlare, di gridare la loro frustrazione, perché fino ad allora erano stati trattati come delle bestie disumane. Via le divise da infermiere aguzzine, via le vestaglie maleodoranti e fatiscenti ai pazienti che finalmente avevano la libertà di far crescere i propri capelli e vestirsi come volevano. Via le barriere e le mura che dividevano i vari reparti e si eliminano soprattutto tutti i tipi di contenzione fisica e le terapie elettroconvulsivanti, l'elettroshock per intenderci. Capire e ancora capire. Franco faceva questo. Bisognava solo capire cosa non andava, ma aiutare e non colpevolizzare i pazienti per la loro condizione. A Gorizia iniziò ad arrivare gente da ogni dove, gente comune che voleva vedere quello che Franco stava facendo. E molte persone iniziarono a discostarsi dalla paura del matto che fino a quel momento in Italia imperversava. Basaglia fu aiutato senza dubbio dal momento storico. Il 68 fu un anno in cui tutto nella società venne messo in discussione e quando tornò in facoltà a Padova venne accolto come una star, soprattutto dopo aver scritto L'istituzione negata, rapporto da un ospedale psichiatrico, raccontando l'esperienza di Gorizia a cuore aperto. Dopo ci furono Parma e soprattutto Trieste, dove finalmente si arrivò ad un punto focale del suo pensiero. Il manicomio andava eliminato. Andava eliminato perché aveva fallito, perché non era riuscito a capire e soprattutto la psichiatria non era riuscita ad intuire che istituendolo si attuava un processo di esclusione del malato mentale e non di cura. Perché quello che Franco si era sempre domandato era: che colpa c'è ad essere matti? Perché vergognarsi? In fondo, quella società doveva vergognarsi, quella che puntava il dito contro, appena vedeva qualcosa di diverso, senza in fondo capire, capire e capire.
Sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere
Gorizia, 1961. L'avventura di papà inizia con un esilio. Sì, un esilio, perché lui veniva dalla clinica neurologica di Padova, da cui uscivano i grandi della neuropsichiatria, però non era molto in linea con il resto della classe medica. Lui intrecciava in modo scandaloso filosofia e psichiatria, e poi più che la malattia gli interessava il malato, e quindi i grandi professori di Padova se ne sbarazzarono mandandolo in un manicomio di frontiera. Essendo lui il direttore, aveva diritto all'appartamento dentro il manicomio, però lo rifiutò. Non voleva che vivessimo lì dentro. Rimase talmente sconvolto da quello che lui aveva trovato. Catene, camicie di forza, reti, grate, sbarre, degrado. Figurarsi se due bambini, mio fratello Enrico ed io, potevamo crescere dentro quell'edificio lì. Il manicomio, peraltro, gli ricordava l'odore del carcere che lui aveva conosciuto da ragazzo, da partigiano arrestato dai fascisti, facendo un mese di galera. Non vivevamo in manicomio, quindi, però a casa i matti circolavano lo stesso, e devo ammettere senza ipocrisia che avevo un po' di paura. Ma il problema non è se la paura esista o non esista, il problema è imparare a conviverci, e i miei mi hanno fatto vedere come si fa. Mi ricordo ancora certi pranzi dentro il manicomio. Donne orribilmente grasse, dilatate dalla cotonatura dei capelli, che mi stropicciavano in modo goffo, come a scoprire nel mio corpo immaturo la loro femminilità. Ero la figlia del direttore, imparai ad abituarmi. Lui era come una sorta di re Artù, circondato dai suoi cavalieri nella grande tavola goriziana. Tornava a casa per cena con 40 persone e non la smettevano mai di parlare. Sartre, Hegel, Goffman, Heidegger e Gramsci. Al centro dei loro discorsi c'era il nuovo modo di leggere la malattia mentale e la segregazione. Al centro di tutto mettevano la dignità dei pazienti. Poi però ogni sabato facevamo ritorno a Venezia. Credo che mio padre avesse bisogno di uscire dall'atmosfera totalizzante di Gorizia. E poi c'era il richiamo dell'acqua. Un veneziano come lui non può starne lontano per molto tempo. Tra una tavolata e l'altra, anche in casa Basaglia arrivava il 68 e papà diventerà un'icona di tutto il movimento per la chiusura dei manicomi e nelle assemblee studentesche dove veniva acclamato dai ragazzi e dalle ragazze. Lo ammetto, era diventato una rockstar e la cosa mi dava un pochettino fastidio. E lui davanti a questa popolarità si trovava assolutamente a suo agio, visto che era un comunicatore istintivo. Tutto questo gli veniva naturale. Di certo però non mancavano quelli che lo contestarono. Giovanni Gervis, che era stato anche un suo collaboratore, uno di quei cavalieri della tavola rotonda, insomma, lo ritrasse come un direttore autoritario e accentratore. Lo accusò perfino di essere prigioniero del suo stesso mito. C'era anche chi ha voluto fare di mio padre una sorta di padre Pio, che liberò i matti dalle catene. Oppure è all'opposto, il ribelle velleitario che chiuse i manicomi infischiandone delle conseguenze. Ma chi era veramente mio padre? Era uno che dimostrò che l'impossibile diventa possibile. 10 anni prima del suo esperimento era impossibile che un manicomio potesse essere distrutto. E invece era riuscito a dimostrare che si può assistere le persone folli in un altro modo. Sapeva bene che non aveva ancora vinto, che il suo progetto è stato realizzato solo in parte, ma è riuscito a imprimere una svolta da cui non si torna più indietro. Ora si deve solo andare avanti.
E chiudiamo qui la puntata con l'ultima parte di Musica 7, dopo aver ascoltato la storia di Franco Basaglia, quest'uomo che ha rivoluzionato praticamente l'ambiente psichiatrico, che era un po' caduto in una sorta comunque di chiusura mentale, diciamo.
Prigionia, sì, non solo direi l'ambiente psichiatrico, ha rivoluzionato proprio l'Italia e la mentalità degli italiani.
Assolutamente, perché comunque secondo me si è andato oltre il semplice comunque storia, la semplice storia della medicina, nel senso si è andato oltre proprio la storia del popolo italiano, secondo
sì,
me.
Sì, si è fatta oltre la storia della medicina, visto che lui era molto attento, si è fatta la storia del malato e del paziente e della famiglia del paziente, era molto attento anche alle famiglie, a come queste potevano considerare il paziente, non come dicevamo durante la storia un problema, ma come una persona da trattare in modo semplicemente diverso.
Assolutamente, perché alla fine comunque Franco Basaglia mise in primo piano la persona e non la sua malattia. Si trattava solo di ascoltare quello che la persona aveva da dire e quello che la persona aveva comunque da sfogare, nel senso in
sì,
base.
Sì, poi noi la facciamo semplice, ovviamente ci sono sotto degli studi, esatto. Ci sono semplicemente dei trattamenti, delle terapie diverse da quelle che poteva offrire il shock, per esempio. Però si tratta appunto di una convivenza diversa, non era la convivenza con un problema, ma la convivenza con una persona e con le terapie che può seguire per riuscire a vivere una vita piacevole.
Sì, noi la facciamo sembrare semplice perché anche lui poi la faceva sembrare semplice, certo. Alla fine parlare con i matti li riusciva e ad acquistare soprattutto la loro fiducia, cioè di persone, stiamo parlando di persone che comunque non era facile che si fidassero di una persona estranea,
anche perché oltre per le problematiche che avevano già di base, spesso avevano subito dei trattamenti, esatto, che avevano fatto perdere qualsiasi tipo di fiducia, esatto, in un medico, in una figura similare.
Quindi quando lui arrivò a Gorizia, che fu appunto la sua prima esperienza, era spaventatissima a morte, come appunto abbiamo raccontato, però poi da lì partì la sua grande rivoluzione, perché proprio fece quella ricerca che comunque faceva in università sui libri e appunto scrivendo testi, trattati e quant'altro, la fece sul campo e da lì partì proprio partì Franco Basaglia, quello che comunque adesso, cioè, vi abbiamo raccontato oggi, ecco. È finita la puntata di Musica 7?
È finita,
come ogni lunedì finiamo intorno alle 9, diamo appuntamento ai ragazzi di Radioactivity che ci sono subito dopo di noi e che iniziano pompando bella musica,
come sempre,
e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 8, sempre dagli studi di Radio Statale.
Non sappiamo ancora di chi si parlerà, vero?
Sì. Però
non ve lo diciamo.
Si tratterà di un personaggio sportivo, beh, come sempre.
Ogni tot
spesso, esatto,
sport.
Spesso accade qui, ritorna allo sport. Vi diamo appuntamento allora lunedì prossimo con una nuova storia. Ciao da Michele
e da Giulia.
Parlami di come puoi volare e di come non senti più il male. Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di favole malate e del tale che le ha raccontate. Delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Ti hanno lasciato per sempre. Parlami di come la fortuna si è sempre tenuta ben lontana per sempre. Parlami per sempre. Dici solo la fortuna viene dalla luna e tutto il resto è più che naturale. Dici solo quel normale viene dalla luna e tutto il resto è più che naturale. Dici solo la fortuna viene dalla luna e tutto il resto è più che naturale. Dici solo quel normale. Then
una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale.